Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Amici ascoltatori, ben trovati, buongiorno, buongiorno da Luca Collodi, buongiorno anche da Stefano Ferretti.
Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
Oggi una coppia inedita per questo Radio Vaticana con voi, è il 26 di marzo, Stefania, è il martedì santo, ci avviciniamo a grandi passi al Triduo Pasquale e poi alla festa di Pasqua. Naturalmente saranno molte le dirette di Radio Vaticana, Vatican News su questo, ma anche nella giornata di oggi noi alle 9:30 avremo la nostra radiovisione.
Sì, esattamente, un appuntamento molto interessante, si parlerà di cure palliative con Don Carlo Abbate, responsabile pastorale della sanitaria diocesi di Roma, e con Flavia De Dilectis, che è una psicologa e una psicoterapeuta.
335 12 43 722 è il nostro numero per parlare con noi. Stefania, ci sono già dei messaggi. Le vogliamo leggere? Sei in posizione migliore forse?
Sì, allora Filomena, la nostra affezionata ascoltatrice, un buongiorno affettuoso a Luca e Stefania, grazie, ricambiamo.
Poi abbiamo un vocale, forse lo è pronto? Dice Silvia Giovarrosa. Sì. Allora, già che ci siamo, ascoltiamo e salutiamo Mario.
Oggi il mio pensiero, il mio ragionamento e la mia preghiera e la mia vicinanza vanno a tutte quelle suore e quei sacerdoti che hanno dato la loro vita per il bene comune, visto che è un momento doloroso per la nostra terra, per la nostra umanità. Tutti gli operatori di pace, tutte quelle persone che in campo sociale, religiosi o laici, di ogni religione, di ogni parte del mondo, mio pensiero va a loro, che si adoperano per il benessere comune, perché sono dei mezzi del Signore. Buona giornata a tutti.
Grazie a Mario, Stefania. Naturalmente poi vedremo che le parole di Mario ci introdurranno purtroppo a una realtà internazionale e nazionale non bella, e vedremo poi i titoli nelle nostre rassegne stampa.
Intanto vogliamo leggere ancora qualche altro dei nostri. Allora, questa nostra ascoltatrice è Paola, che felicità salutare gli amici ascoltatori con Luca e la sua collega, credo
Stefania,
che si parla
naturalmente.
A me. Sì.
Però Stefania, a questo punto, 8:14, andiamo ad ascoltarci un brano.
Sì, io direi di iniziare subito con una bellissima voce, quella di Aretha Franklin, con I Say a Little Prayer.
My hand now, and wondering what dress. Oggi, 26 marzo, si ricorda San Castulo, martire sulla via Labicana. Funzionario presso l'imperatore Diocleziano, nasconde i cristiani durante le persecuzioni. Tradito da un apostata, viene arrestato e torturato, restando fedele a Cristo fino alla fine. Secondo la tradizione, viene sepolto vivo in una cava di pozzolana sulla via Labicana.
Allora, stiamo ascoltando Radio Vatican News, 8 e 18 minuti, 335-124-3722 è il nostro contatto telefonico. Abbiamo ricordato anche il santo del giorno, un nome davvero molto particolare, Castulo, se qualcuno così si chiama o conosce qualcuno che ha questo nome.
Sì, può scriverci al 335-12-43-722, così gli facciamo gli auguri esclusivi.
Mi dicono che l'accento è diverso.
Castulo.
L'invito è lo stesso, comunque, se qualcuno ha questo nome così particolare. La storia era davvero interessante, veramente.
Giancarlo, buongiorno.
Importante.
Buongiorno.
Allora, ricordiamo.
Vedi che nomi semplici. Luca,
assolutamente.
Giancarlo.
Sì. Castulo, un vecchio
Silvia.
Nome. Però è un nome ricco di storia, comunque, perché se andiamo a vedere,
certo.
È
sì.
Uno di quei nomi che arrivano dalla grande storia laica e religiosa romana. Ma io vorrei ricordare soltanto a Stefania che alle 12 ci collegheremo con Loreto, con la casa, con la Santa Casa di Loreto, per l'Angelus, e poi alle 7 l'appuntamento con la messa quotidiana su Radio Vaticana. E allora, Giancarlo, qui si apre subito, Stefania, apriamo subito purtroppo la pagina internazionale. Dico purtroppo perché, Giancarlo, le notizie non sono meravigliose.
Guarda, poche luci e molte ombre, come purtroppo la cronaca ci suggerisce quasi giornalmente, nel senso che le luci che finalmente l'ONU, il Consiglio di Sicurezza, ha approvato una risoluzione sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Ora l'interrogativo è verrà messa in pratica o no? Israele
ha già annunciato che andrà avanti,
ha già annunciato che andrà avanti nei bombardamenti, e si è creata una sorta di frizione con gli Stati Uniti, che si sono astenuti ieri proprio per consentire l'approvazione di questa risoluzione. Stati Uniti che finora invece avevano posto il veto come membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Che cosa accadrà? La speranza è che almeno per il Ramadan, il mese islamico del digiuno, si possano fermare, possano tacere le armi e poi si possa avviare la restituzione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, gli ostaggi israeliani.
Tra l'altro, in Ucraina mi sembra di capire che la Russia stia alzando il tiro, e di molto.
Sì, Putin riconosce la matrice islamica ma non smette di puntare il dito contro Kiev, e c'è così il timore che si voglia aumentare la pressione sul paese confinante. È una fase in cui le difficoltà di Kiev sono evidenti sul terreno, avanza la pressione russa dal Donbass verso il centro, e quindi anche questa è una situazione difficile che deve per forza di cose sfociare in una decisione dei paesi che appoggiano l'Ucraina, anche perché Zelensky continua a chiedere aiuti militari proprio per far fronte all'avanzata russa.
Tra l'altro sarà una Pasqua, Stefania, abbastanza blindata, perché poi lo vedremo nella nostra rassegna stampa un po' in tutti i paesi europei dopo diciamo l'atto terroristico in Russia.
Avete ascoltato il GR, bravo.
Sì. Abbiamo ascoltato, c'è un livello di attenzione, alto, di allerta, sì. Certo. Nei luoghi dove ci saranno poi per Pasqua e Pasquetta anche concentramenti di persone. Tra l'altro c'è una vicenda che ieri è successa in Italia, a Trani in particolare, ma anche a Bari, dove per esempio c'è stato un allarme bomba e questa bomba poi è stata trovata realmente in una valigia con dei fili legati a un cellulare e a delle ampolle che un volantino attaccato alla stazione di Trani in Puglia annunciava una sorta di bomba biologica. Effettivamente poi le forze dell'ordine hanno trovato queste ampolle, non si sa ancora il contenuto di queste ampolle, fatto sta che ieri tra Bari e Foggia si sono bloccati tutti i treni con ritardi di 7 ore, tante persone ferme nelle stazioni, soprattutto tra Bari.
Beh, tutta la linea adriatica è entrata
tra Bari,
in crisi.
La Lecce-Bologna è stata, certo, completamente bloccata per ore e quindi vedremo anche questo tipo di sostanza oggi viene analizzata dalle forze dell'ordine che ha bloccato la Puglia. Tra l'altro ricordiamo che in Puglia nelle prossime settimane ci sarà il G7.
Certo, certo, quindi è anche un luogo
sensibile, sotto attenzione, è un, certo, avvertimento che le forze dell'ordine hanno preso in grande considerazione. A questo punto Giancarlo, grazie.
Grazie a voi.
Alle 9 avremo ancora aggiornamenti per quanto riguarda l'internazionale. Stefania, è il momento di ascoltare forse ancora un po' di musica.
Sì, andiamo molto molto indietro nel tempo con i Procol Harum, una bellissima canzone, A White Shadow Pale.
Turn cartwheels
E sono le 8:27, amici ascoltatori, questo è il canale italiano di Radio Vaticana. Grazie ancora per Gabriele Di Domenico per la parte tecnica, con Silvia Giovanrosa, Luca Collodi, con Stefania Ferretti al microfono. Ancora buongiorno a tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 335 12 43 722, ma è il momento di salutare anche Giulia Galeotti, collega dell'Osservatore Romano. Ben trovata Giulia, grazie.
Buongiorno.
È il momento di presentare l'inserto settimanale, 4 pagine, che parla, credo sia l'ultima puntata forse,
esatto, sì,
della legge Basaglia, e su questo tanto è stato detto.
E tanto c'è ancora da dire.
E che esatto, cosa ci dirai su questo?
Allora, la nostra quarta e ultima puntata è un po' dedicata per certi versi al tirare le fila di quello che abbiamo detto, del percorso che abbiamo fatto di questa splendida rivoluzione legata al centenario della nascita di Basaglia.
Giulia, ti interrompo. Per sì, i nostri ascoltatori, la legge Basaglia è legata alla chiusura dei manicomi, ecco, questo
esatto,
è
sì,
il
sì,
tema.
Esatto, allora, il casus belli è l'anniversario della nascita di Basaglia, che nasceva appunto nel marzo del 1924, quindi è il centenario. E abbiamo fatto un excursus nelle precedenti puntate, un po' focalizzandosi su di lui, chi era stato prima di arrivare alla famosa legge, che poi è una delle poche leggi italiane che prendono il nome dalla persona che l'ha ispirata, quindi questo già dà contezza del ruolo che ha avuto questo medico italiano nella chiusura dei manicomi. E abbiamo anche visto come il modello italiano è stato esportato all'estero, un modello purtroppo rimasto in parte incompiuto, perché alla parte diciamo così di chiusura di quelli che erano degli autentici lager non è purtroppo non ha fatto da contraltare, o ancora non completamente diciamo così, una idea che era l'idea basagliana di medicina diffusa, quindi una famiglia che non viene abbandonata a se stessa, perché di fatto poi questo è, no? Il malato psichiatrico, che è un tipo di patologia estremamente complessa, che ha bisogno di tempo, di pazienza eccetera, i familiari rischiano molto spesso di essere abbandonati. E una donna che ha fatto poi politica, che è stata Franca Ongaro, moglie di Basaglia, che è stata parlamentare per diverse legislature e ha cercato appunto di lavorare con i familiari, perché poi le vere vittime di tutto questo sono. Comunque, per arrivare alla puntata di oggi, in copertina abbiamo una bellissima, a mio avviso, riflessione di Sergio Massironi, che è un teologo del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, e che legge la rivoluzione di Basaglia alla luce del Vangelo di Marco. E quindi cosa ha da dirci questa idea, che poi è la grande idea di Basaglia, cioè l'idea della comunità, chi si fa carico, no? del disagio, posto poi che è da capire quale sia il disagio, no? Chi sia il disagiato eccetera, però questa idea per cui la vulnerabilità sperimentata e accolta in una società come quella di oggi, una società che Massironi definisce della prestazione, come invece può essere valorizzata e può aiutarci tutti, perché poi questa è la grande l'idea della comunità, è che il rapporto è bionivoco. Nel paginone centrale invece Silvia Camisasca ha intervistato Karen Venturini. Karen Venturini, che è una economista, si occupa di economia solidale, economia sostenibile all'Università di San Marino. E perché l'ha intervistata Camisasca per questo nostro speciale su Basaglia? Perché è la figlia di Ernesto Venturini, che è stato un collaboratore di Franco Basaglia, prima a Gorizia e poi a Trieste. Ed è interessantissima questa intervista, perché si vede come crescere a contatto con la rivoluzione basagliana, perché Venturini porta la famiglia, la moglie era americana, avevano queste due bambine piccole a Trieste, quando si trasferiscono da Gorizia a Trieste, e quindi il San Giovanni, che in quel momento diventa proprio che è l'ex manicomio di Trieste, diventa un grande, no, laboratorio anche intellettuale, di laboratori manuali, il grande cavallo blu Marco Cavallo, che poi ha fatto scuola. E Esther Venturini cresce in questo ambiente e si occuperà di economia, ma anche nella sua ruolo appunto di economista ha fatto tesoro di quegli insegnamenti, e su indicazione del padre, quasi un lascito che lui gli dà, lei scriverà ha scritto un libro, Melanconia con stupore, in cui racconta la storia dell'internato del manicomio di Imola, che è un altro dei manicomi in cui ha lavorato.
Tra l'altro, Giulia, ti interrompo, certo, perché certo. Trieste Trieste è forse una delle località dove la legge Basaglia si è, lo ricordavamo prima della diretta, compiuta perfettamente.
Diciamo che quell'idea di medicina diffusa lì si è radicata, perché poi l'altro grande problema, e questo l'aveva analizzato un articolo di Nicola Bettazzi qualche settimana fa, il problema è che poi serve anche che la comunità cittadina in qualche modo accolga questa rivoluzione, e quindi il percorso è lento, il percorso è graduale, e Trieste è veramente un'oasi felice nel nostro paese. Per chiudere, perché mi devo, diciamo così, tacitare da sola, sennò vi importunerei ancora per tanto tempo, chiudiamo con un pezzo di Giovanni Cerro, che è un po' un ritorno alle origini, perché Cerro ci racconta quelle che erano le comunità terapeutiche nate in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale, da cui Basaglia prende poi certi versi ispirazioni, e purtroppo è una idea tornata di grande attualità anche per noi, perché è la psichiatria di guerra, cioè cosa fare con i soldati, con i reduci dal fronte che tornano in condizioni non solo fisiche ma anche mentali devastanti, e come reinserirli all'interno della comunità. Quindi è una sorta di cerchio che si chiude tornando alle origini.
Grazie a Giulia Galeotti, abbiamo presentato l'inserto culturale di oggi dell'Osservatore Romano, che sarà in edicola dalle 15 online
e domani mattina nelle edicole.
Sì. Perfetto, grazie, buon lavoro a Giulia Galeotti. Da Giulia a Stefania, musica.
Sì, adesso andiamo con un grande brano, anche questo, lo sentite già entrare in sottofondo, è Franco Battiato e Ti vengo a cercare.
E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane. Fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene.
8.37, splendido Battiato su Radio Vaticana, Radio Vaticana con voi e ti vengo a cercare, ma è il momento di andare a vedere quello che scrivono i nostri siti internazionali con Stefania Ferretti.
Allora iniziamo con la BBC che apre con Israele che annulla i colloqui con gli Stati Uniti dopo il voto delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco a Gaza, ne abbiamo parlato anche poco fa. Dunque Israele reagisce con rabbia dopo che una risoluzione dell'ONU chiede un cessate il fuoco immediato e il rilascio di tutti gli ostaggi. La CNN invece apre con i sospettati dell'attacco alla sala da concerto di Mosca, compaiono in tribunale mentre la Russia difende i servizi di sicurezza che sono stati criticati per non aver impedito il massacro. Occupiamoci poi di Nigrizia, il sito che si occupa dell'Africa, dei padri comboniani. L'Egitto ha liberato gli ultimi due giornalisti di Al Jazeera rimasti in detenzione nel paese nordafricano a seguito del disgelo nei rapporti con il Qatar. Dunque questa è una buona notizia. Le autorità egiziane hanno rilasciato i due giornalisti tenuti in custodia cautelare per 4 giorni e lo ha annunciato l'emittente televisiva con sede in Qatar. I giornalisti egiziani sono stati entrambi arrestati con l'accusa di aver diffuso informazioni false. Andiamo poi su Asia News. Senza fissa dimora per una notte, un'iniziativa quaresimale a Kuala Lumpur. Un gruppo di 17 cristiani ha partecipato al gesto promosso dall'ufficio diocesano per lo sviluppo umano. A Chow Keat hanno vissuto insieme alle persone di strada dormendo accanto a loro sui cartoni. E poi andiamo con il sito lingua francese La Croix. Deforestazione zero in Amazzonia, Lula fa punti. In Amazzonia la deforestazione sarà dimezzata nel prossimo anno, ma il Parlamento brasiliano, dominato dai sostenitori dell'agrobusiness, sta rallentando questo sviluppo che rompe con la presidenza Bolsonaro. La questione sarà al centro della visita di 3 giorni di Macron in Brasile a partire da martedì 26 marzo, quindi da oggi.
Grazie, grazie alla nostra Stefania. È il momento però, Stefania, di continuare con te perché in sottofondo stanno partendo gli Eagles.
Gli Eagles con I Can't Tell You Why, non posso chiederti perché.
Same two people who live through you.
8.43, amici ascoltatori, il canale italiano di Radio Vaticana, con Radio Vaticana con voi, vediamo la rassegna stampa dai cartacei, dopo la rassegna stampa internazionale condotta da Stefania, andiamo a vedere quello che scrivono i giornali italiani. E c'è una curiosità, anche alcuni ascoltatori ci hanno mandato al 335 12 43 722 dei messaggi, perché ieri chi passava dalla stazione Termini ha visto sui monitor una scritta quantomeno curiosa: siete insetti. E molte persone si sono rese conto di qualcosa, molti hanno pensato a un attacco hacker alla stazione Termini, in realtà era semplicemente una pubblicità di una serie televisiva. Non solo a Roma Termini, scrive la cronaca di Roma di Repubblica, ma anche nelle stazioni ferroviarie di Milano e Bologna. E c'è stata anche un'altra scritta: siete intrappolati. Molti avevano pensato ad una incursione hacker, come era successo qualche altra volta. In realtà è una pubblicità di una futura serie televisiva. Siete insetti, siete intrappolati, che vedremo su una nota televisione a pagamento per i prossimi giorni. Già che siamo alla stazione Termini, andiamo a vedere un'altra cosa, Stefania, che riguarda la città di Roma. Purtroppo la cronaca del Messaggero ci dice c'è una paura alla Magliana, perché un 55enne è stato ferito con colpi di pistola sparati alle gambe. Il sicario e due complici sono fuggiti e non è la prima volta che si spara a Roma. E poi, tutta per chiudere la cronaca romana, tutta la questione internazionale. Sarà una Pasqua blindata, ci dicono Il Tempo e anche la cronaca di Roma del Corriere, per la paura di attentati. E questo, l'invito da parte anche del Ministero degli Interni italiano, è di non affollarsi in luoghi particolari. Vedremo anche come andrà questo poi durante i prossimi giorni. Andiamo su Avvenire. Oggi vi ricordo è martedì 26 marzo, l'apertura internazionale, colpo per la tregua, all'ONU approvata per la prima volta una rivoluzione, e o meglio una risoluzione che chiede alle parti il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. C'è il sì anche di Cina e Russia, gli Stati Uniti si sono astenuti e premono su Israele, che respinge invece questa risoluzione. Scusate. Tra l'altro c'è Franco Vaccari in un editoriale su Avvenire di oggi dal titolo I luoghi terzi della pace. La guerra, ogni guerra deve essere fermata, scrive Vaccari. Le guerre che conosciamo e quelle che dimentichiamo devono essere fermate tutte il prima possibile. Per chi crede che ogni vita umana abbia dignità e debba essere difesa a ogni costo, un minuto in meno di guerra è una vita in più risparmiata. Così Franco Vaccari, che è il presidente di Rondine, cittadella della pace. Trovate questo editoriale su Avvenire, che ci parla anche della riforma che riguarda gli anziani. Ora miglioriamola insieme. A parlare è il direttore di Caritas Italiana, Don Pagnello. Un piano di lavoro condiviso fino alla fine della legislatura per completare, con la collaborazione di tutti gli attori, il pacchetto di norme che riforma le politiche per la non autosufficienza, arrivata in Parlamento dopo 20 anni di attesa. Corriere della Sera, USA, Stati Uniti, Israele, strappo all'ONU. Questa è un po' la notizia che troviamo su tutte le prime pagine dei giornali. A Mosca i sospettati dell'attentato sono in tribunali con i segni delle torture. E qui vi segnaliamo un editoriale a firma di Angelo Panebianco dal titolo Il terrore che sfida il mondo. L'attentato di Mosca ha dato a tanti la falsa impressione che le lancette dell'orologio fossero tornate indietro. Dopo la fine della guerra fredda, il mondo ha conosciuto due fasi distinte. Nella prima, la classica competizione tra le grandi potenze sembrava ormai alle nostre spalle. C'erano ancora qua e là conflitti territoriali locali, ma apparivano a molti come sopravvivenze del passato. In realtà siamo duramente, scrive ancora Panebianco sul Corriere della Sera, tornati al punto di partenza. Oggi è colpita Mosca, ma la sfida è partita particolarmente insidiosa per tutto l'Occidente. Le democrazie non possono permettersi la brutalità della Russia nella repressione del fenomeno. Inoltre l'Occidente è la parte più secolarizzata del mondo e ciò lo mette in svantaggio di fronte al fanatismo religioso. Non lo comprende e per questo fatica l'Occidente a fronteggiarlo, come mostra l'indulgenza con cui molti europei guardano alle componenti più integraliste delle nostre comunità islamiche. Così Pane Bianco, un passaggio che vi ho letto sull'editoriale di oggi. C'è una notizia curiosa, Stefania, oggi sul Corriere della Sera, che riguarda tutte le persone che fanno le diete. Una ricerca nega i benefici del digiuno intermittente. È una cosa...
Sì, che tra l'altro va tantissimo. Negli ultimi anni conosco diverse persone che lo praticano.
Sui social è pieno di consigli. Come fare la dieta intermittente. E allora oggi il Corriere della Sera, di spalla, in prima pagina, ci dice che i benefici del digiuno intermittente sono limitati. A sostenerla è una ricerca americana che ha preso in considerazione le abitudini alimentari di 20.000 persone. Sappiamo che oltre a far dimagrire migliora la sensibilità all'insulina e il metabolismo, riduce l'infiammazione, abbassa il colesterolo e la pressione del sangue. Questi però sono gli effetti a breve termine. Possono durare qualche settimana. Poi, spiega il direttore dell'Istituto Mario Negri, non è un elisir di lunga vita e ci sono rischi per il cuore.
Quindi è assolutamente rischiosissimo comunque seguire le diete dei social. Sui social è sempre da evitare. Andate da un medico, da un nutrizionista che... Perché poi ogni corpo è diverso dall'altro, ogni storia è diversa dall'altra, non si può seguire una dieta che ti ha passato l'amico, l'amica, insomma, bisogna, insomma, su queste cose non si può scherzare.
La Repubblica, l'apertura, allarme ISIS in Europa, vedete la notizia che vi abbiamo accennato dalle cronache locali di Roma. Dopo il massacro a Mosca, Macron in Francia teme attacchi e tende la mano alla Russia contro il terrorismo. Intanto sono stati sventati nelle ultime ore attentati in Svezia e anche in Germania. La Repubblica presenta un editoriale dal titolo Il nemico ignorato, a firma di Gianni Riotta. Basta evocare il pupazzo per terrorizzare i soldati russi in Afghanistan durante la guerra contro i Mujahideen del 1979-1989. 100.000 vittime tra i russi, allora erano sovietici, 200.000 tra gli afghani, tra morti e feriti. Quando un soldato di Mosca era catturato dai Mujahideen, e qui ci sono... diciamo descrizioni crude, i miliziani islamici lo accecavano, mutilavano degli arti, gettandolo da pupazzo in strada, spesso castrato, lasciandogli la lingua a mendicare il colpo di grazia. Stefania, una descrizione, questa è un editoriale molto, molto forte per dare l'idea di quello che era la guerra dell'Afghanistan con l'Unione Sovietica nel 79-89. Oggi la saga di quelle torture si ripete, ma nessuno ci fa più caso, anzi, tra l'altro, si appoggiano perché sono persone che hanno ucciso a Mosca decine e decine di persone. Così il passaggio di Riotta sulla Repubblica di oggi. Andiamo avanti, ancora qualche minuto. Si parla sul Messaggero dello spettro della guerra e le strade per evitarla, e Francesco Grillo minaccia a est. E Francesco Grillo, Stefania, ci chiede: siamo pronti a considerare la possibilità che un nostro figlio possa essere chiamato a proteggere il fronte orientale dell'Unione Europea al confine tra Polonia e Ucraina? Riusciamo a concepire l'ipotesi che la nostra città, fosse Varsavia, Roma o Mosca, possa essere volatilizzata anche solo da uno degli 11.000 ordigni nucleari che abbiamo chiuso in un arsenale capace di disintegrare per 22 volte tutte le città del mondo? E soprattutto, come possiamo difendere quello che resta di una pace precaria, fondata su un diritto internazionale che impone di difendere stati aggrediti e popoli privati di diritti senza rischiare l'apocalisse? Come riuscirci dal punto di vista di un'Europa che non riesce neppure ad avere un'unica polizia di frontiera? È questo il problema che dobbiamo avere il coraggio di porci, scrive Francesco Grillo su Il Messaggero di oggi, lo spettro della guerra e le strade per evitarla. E c'è anche una notizia di diverso tenore, Stefania. Le sfilate di giugno di Valentino saltano. Manca l'erede del direttore creativo. Valentino si ferma, oggi ha 91 anni, e il marchio Valentino salta le sfilate.
Eh sì, perché è saltato l'accordo con il suo stilista, questo Piccioli, e questo naturalmente ha messo a rischio tutte le future sfilate che molti attendevano, perché insomma Valentino è un nome internazionale importantissimo. Vedo che non hai dato neanche un attimo di risalto a questa notizia, che forse è importante perché se ne discute già da parecchio tempo, sui test psicologici per le toghe, non solo le pagelle. Arriva al Consiglio dei Ministri anche la norma che prevede l'esame attitudinale dopo l'orale. C'è stata una protesta da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, il CSM chiede una riunione, però scrive sempre, leggiamo dal titolo del Messaggero, all'estero è già un sistema collaudato.
E ti vorrei chiamare in causa anche per l'apertura del Foglio Quotidiano. Qui si va a parlare dei reali di Gran Bretagna. Il corpo della principessa Kate appartiene un po' ai sudditi, ma spiare nelle cartelle cliniche non è un diritto, è pura perversione sociale. Ha fatto notizia questa malattia della principessa?
Sì, ha fatto molta notizia, sia averla negata, sia averla in qualche modo resa pubblica. Averla resa pubblica ha dato risalto anche alle nefandezze di certa stampa che si occupa solo di gossip, solo di... Credo che in molti si siano un po' pentiti, insomma, di aver scritto di tutto, perché è stato scritto di tutto su Kate. Non si parlava tanto della sua malattia, si sospettava un tradimento del marito, insomma, chi più ne ha più ne metta. E invece poi dopo la realtà, purtroppo è una triste realtà.
E qui c'è leggo solo l'inizio dell'articolo del Foglio, perché ci dice come una famiglia reale poi deve purtroppo vivere, come il re per antico privilegio a due corpi, uno tutto suo e uno che appartiene alla nazione e dunque in parte anche ai suoi sudditi, due corpi è necessario che li abbia anche la principessa ereditaria e i sudditi del regno che contribuisce a tenere unito, ne derivano il diritto di conoscere lo stato di salute che è anche dei sudditi. Questa è la chiave. Velocemente, dobbiamo chiudere, alle 9 l'informazione flash, il giornale, gli Stati Uniti scaricano Israele, l'ONU chiede il cessate il fuoco, via libera americana, c'è un rallentamento per unire ITA con Lufthansa, i no dell'Europa che uccidono l'impresa, e il giornale ci fa sapere che il Ministero dell'Economia italiano per ITA ex Alitalia a questo punto ha l'idea anche di altre soluzioni, forse non più con Lufthansa. Il Tempo ci parla sempre dei rischi che dopo Mosca l'allarme riguardi un po' tutte le città, anche gli anarchici, così si infiltrano tra i pro-Palestina, come vedete poi il tema è internazionale. E c'è una notizia che riguarda Roma dal Tempo, la Fiera di Roma affonda nel degrado, costò 355 milioni.
Sì, fu un investimento davvero sbagliato, la nuova Fiera di Roma si parla, no? Della nuova Fiera di Roma, che però insomma... sta facendo una brutta fine. Capitale prima in Italia, c'è il record di affitti, anche c'è da un po' di tempo si parla di affitti e pare che ci sia un record per quanto riguarda la nostra città.
Gli affitti a Roma sono veramente altissimi e con il Giubileo si teme che ci sia anche una speculazione.
Assolutamente
su questo.
Sì.
Molti appartamenti affittati. Noi ci fermiamo, però Stefania,
sì.
Ti lascio la parola perché abbiamo un bellissimo brano.
Sì, PFM, quando i gruppi avevano dei titoli lunghissimi, e questo è un acronimo, no? Premiata Forneria Marconi con Impressioni di Settembre.
Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si perda.
Le ore 9 con l'informazione della Radio Vaticana, Giancarlo Lavella in studio. All'ONU passa la richiesta di un immediato cessate il fuoco a Gaza grazie all'astensione degli USA, dura reazione di Israele nei confronti di Washington. Intanto ancora attacchi israeliani nella striscia. Russia, il presidente Putin riconosce la matrice islamica dell'attentato di Mosca ma coinvolge l'Ucraina, aumentano i bombardamenti russi sul paese. E dopo la strage di Mosca in tutta Europa si alza il livello d'allarme contro possibili attentati islamici, particolarmente controllati stazioni ferroviarie, aeroporti e luoghi di aggregazione. Testimoniate l'amore di Cristo, così ieri il Papa ai giovani nel messaggio per i 5 anni dell'esortazione apostolica Christus Vivit. Ed è tutto per questa edizione, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
E allora alle 9 passate da circa un minuto, Radio Vaticana con voi. Intanto ringraziamo Giancarlo Lavella, lo riascolteremo di nuovo nel prossimo appuntamento con il Radio Giornale. In sottofondo la voce di Paul Young con Love of the Common People.
Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have a spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Gotta walk in the town to find a job. Trying to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Dream ain't easy, but the closer the knit, the tighter the fit, and the two stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles
Ed è arrivato il momento del nostro ospite della redazione, delle nostre redazioni, in questo caso dalla redazione portoghese, Filomeno Lopes, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, Filomeno, di cosa ci parli?
No, io come vi dicevo prima volevo fare un saluto a tutti i senegalesi, ma anche che c'è la vittoria della democrazia, quello per dire che gli africani non sono mai stati contro la democrazia, e piuttosto come la si vuole fare, no? Se, e quindi questo è stato come un momento anche di rottura, ed è particolare che 100 anni della nascita di Cheikhanta Diop, che poi è già morto, che parlava della necessità di aprire un nuovo capitolo in Africa, però a partire da ciò che lui chiamava la rottura epistemologica, cioè in cui il problema non sono gli altri, perché gli altri fanno la loro agenda. Il problema è che siamo noi che dobbiamo sapere cosa vogliamo e soprattutto mettere in opera questo vantaggio che abbiamo, cioè la scuola dell'altro, ci siamo andati. Il problema è come noi usiamo questa stessa arte di vincere senza avere ragioni, ma in modo legale, a profitto anche delle nostre popolazioni. E quindi questa volta c'è stato un voto massiccio della gioventù a favore di due giovani che hanno vinto, erano tutti incarcerati, sono stati liberati sotto pressione, eccetera. E il presidente attuale ha appena 44 anni, compiuti proprio ieri, i giorni in cui. Quindi credo che è un modo che l'Africa sta dicendo che il problema non è di essere contro nessuno, è di dire che anche noi abbiamo il diritto di sognare e di fare come pensiamo che sia meglio.
Filomeno Lopes, lo ricordo, è collega della redazione portoghese Africa della Radio Vaticana e di Vatican News. Filomeno, l'Africa come sta guardando all'Europa? Se leggiamo, lo abbiamo prima fatto con Stefania, i titoli dei principali siti internet, ma anche giornali, si parla dello strappo alle Nazioni Unite tra Stati Uniti e Israele, Israele che nonostante tutto prosegue l'azione militare, Putin che accetta che la strage sia dell'ISIS a Mosca e in questo modo, dice il Fatto Quotidiano, invia un segnale a Stati Uniti ed Europa. Ma c'è tutto anche il tema della guerra. Oggi molti editoriali, uno in particolare che abbiamo letto dal Messaggero, lo spettro della guerra e le strade per evitarla. Francesco Grillo ci chiede se siamo pronti a considerare la possibilità di andare oggi a combattere per difendere i confini di Polonia e Ucraina. Ecco, l'Africa come sta vedendo l'Occidente e come sta vedendo quello che sta succedendo in Europa?
Ma Luca, guarda, dico che questo è una domanda cruciale, perché io vedo anche, come anche io, dire che soprattutto la posizione che gli africani hanno preso, nel senso che non c'è stato quello che la parola condanna, ma hanno deplorato l'aggressione della Russia verso l'Ucraina, ma poi non hanno fatto la condanna che tutto il blocco occidentale volevano, in più non hanno partecipato alla, come dire, le sanzioni. Ma è molto semplice, per noi vuol dire, sai, c'è un vecchio proverbio che dice mai tagliare l'albero che un giorno ti ha salvato dal bufalo. Ora, il continente africano sa molto bene che ieri, per essere liberi, anche se gli africani sono stati usati per liberare l'Europa, dopo, stranamente, l'Occidente, no, è stato quello che non ha fatto di tutto per impedire questa libertà degli africani. Per cui poi gli africani hanno dovuto chiedere aiuto all'ex Unione Sovietica. Quell'ex Unione Sovietica aveva dentro i russi, gli ucraini e tutti quanti. E allora l'adagio dice: quando tu sei invitato a casa dei fratelli che litigano, anche se hai la tua versione, ma non prendi mai parte, perché ciò che ti interessa non è la verità in quel momento, è prima spegnere il fuoco, poi dopo avremo il tempo di vedere che cosa è possibile fare. Quindi è solo un modo di concepire le cose, che io, gli africani un po' in questo momento deplorano dell'Occidente, ecco. Però noi sappiamo, anche qui bisogna essere attenti, quando si dice l'Occidente, la gente ha la cosa di avere, non so, l'Occidente è anzitutto una cultura, e quella cultura nessuno in Europa ce l'ha più di noi. Io non ho bisogno di venire in Europa per essere occidentale, lo sono già stato. Anzi, Jean-Marc Ella diceva, dalla conquista ad oggi, il mondo non è l'Occidente, ma l'Occidente è diventato il mondo entro il quale tutti noi siamo nati e cresciuti. Il problema non è andare contro l'Occidente, è chiedere di tanto in tanto, papà, mamma, guarda, anche io sono cresciuto un po', posso cominciare a fare come penso che sia meglio? E il genitore, anche se non è d'accordo, ma accompagnare lealmente, no? E questa lealtà, no? Quindi il pericolo oggi che tutti dicono è di vedere di nuovo l'Europa tornare indietro, no? E era stato premiato il premio Nobel, che era più un auspicio, no? Però noi sappiamo che anche nella storia dell'Occidente la parola negoziato per la pace è sempre stato difficile. Vengono più con armistizio che cultura di dialogo per la pace. Perché? Per la logica dell'impero. Uno vince, uno deve vincere sull'altro. E questa cosa oggi non lo vedono bene né la nuova generazione nostra, ma neanche la nuova generazione in Occidente stesso, no? Proprio per questo penso purtroppo i giovani non sono ascoltati, no? Che cosa, che vantaggio c'è oggi, no? Di andare a una guerra che tu sai che sarà una guerra dove tutti perdono. Allora a questa gioventù, che noi già non si fa nulla per loro, li vogliamo anche negare il futuro, rovinando possibilmente l'unica cosa che potevano avere, che è la terra, per loro. Questa è la domanda.
Filomeno, grazie per la tua partecipazione e anche per averci dato un po' di speranza, insomma, per quanto riguarda in particolare il Senegal. Ci hai portato una buona notizia, una lezione di democrazia partecipata e anche di tanti giovani che hanno partecipato alle elezioni, giovani anche il presidente che è stato eletto. Questo ci sembra un buon auspicio, insomma, per questi giorni che speriamo, insomma, devono essere di pace e non di guerra.
No, ma però era solo un modo di dire che tutti dicono da noi, ma quando è che l'Europa comincerà a parlare di dialogo per la pace? L'Occidente, perché ci hanno andato gli africani, ci sono andati i cinesi, ci sono andati tutti. Finora l'Unione Europea si aspetta di sentire quando cominceranno a parlare di pace e non di mandare armi qui e là. Meno male che vedo che gli Stati Uniti hanno perlomeno col voto di ieri ha dato un segnale, no? Speriamo che l'Europa, l'Unione Europea segua anche questo.
Speriamo che non sia un segnale interessato alla politica interna americana,
esatto.
Perché se Biden continua ad appoggiare Netanyahu rischia sicuramente di perdere le elezioni presidenziali.
Avendo già quasi 82% del suo elettorato contro.
Questo almeno è l'analisi anche che viene fatta dai giornali, che ti rilancio. Prima di salutarti, Filomeno, ti saluta Agnese da Palazzolo a Acreide, in provincia di
Sicilia.
Siracusa.
Sì.
Saluti a Filomeno, sono un'ascoltatrice di Afrofonia, che va in onda la domenica alle 14 su Radio Vaticana. È una trasmissione meravigliosa, auguri di buona Pasqua, Agnese da Palazzolo a Acreide, Siracusa.
Sì.
Grazie.
Lo conosco.
Conosce Palazzolo Acreide?
Sì.
È la prima volta che sento parlare di questo. Siracusa, sì, ma
è vicino Siracusa, che è una città stupenda, meravigliosa, ma anche Palazzolo è interessante.
Sì. Grazie, tutti a Palazzolo, allora nei prossimi mesi.
Auguri di cuore anche a lei.
Ad Agnese.
Grazie
a Filomeno.
Grazie. E allora lo salutiamo a proposito di libertà e di democrazia, il mio canto libero. Lucio Battisti.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore in un mondo che prigioniero è. Respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi.
Splendido questo brano,
sì,
Stefania Ferretti.
Sì, Lucio Battisti, Dove peschi, peschi bene.
Grande musica questa scelta da Stefania Ferretti oggi a Radio Vaticana, con Radio Vaticana con voi. Andiamo a vedere quello che è l'apertura del nostro portale Vatican News. Il Papa ai giovani: non scoraggiatevi per guerre e sofferenze, fatevi sentire. Messaggio del Papa ai ragazzi e ai ragazzi e alle ragazze di tutto il mondo in occasione dei 5 anni della pubblicazione della esortazione post sinodale Christus Vivit.
Il Papa alla comunità nigeriana di Roma: siate universali, no ad un isolamento tribale.
E il Papa a Venezia: è stato pubblicato il programma, ci sarà un incontro con detenute, giovani e artisti, 3 discorsi e un'omelia durante le 6 ore del Papa a Venezia. Così, è una visita che ci sarà domenica 28 di aprile, Stefania. E a questo punto noi andiamo a ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato al dottor Stefano Callipo. È uno psicologo, uno psicoterapeuta, è il presidente dell'osservatorio Violenza e Suicidio. Parliamo di un tema, Stefania, che purtroppo è in aumento in Italia, il tema delle sette sataniche. Molti adepti, molte persone stanno seguono le sette sataniche.
Bene, quindi questa intervista che hai realizzato tu, immagino.
Ho realizzato io su qualche diciamo poco fa, per analizzare il perché, capire il perché.
Perché? Ci si chiede spesso perché.
Stefano Callipo.
In questo aumento è un aumento significativo soprattutto in questi ultimi anni. Purtroppo non soltanto come noi immaginavamo, questo movimento inizia a inglobare persone di età sempre più giovane, ma comincia a canalizzare, a costituire quel recipiente nel quale persone che hanno problemi non soltanto fisici ma anche di altra natura si rivolgono perché vivono una condizione di coinvolgimento emotivo. In realtà si tratta spesso di forti manipolazioni mentali cui vengono sottoposte le persone, e persone che tra l'altro, come denominatore comune, spesso hanno dei problemi piuttosto importanti, ma le manipolazioni sono molto raffinate al punto che una persona può ritrovarsi all'interno di una setta satanica senza neanche rendersi conto.
Ci sono dei confini tra psicologia e possessione? Qui è un altro tema molto delicato, dottor Callipo. Spesso voi come psicologi avete un rapporto anche frequente con esorcisti. Spesso gli esorcisti mandano da voi delle persone per una cura di altro genere. C'è un confine tra problema psicologico e possessione?
Allora, esiste un confine, questo confine è molto sottile. Teniamo conto che gli stessi esorcisti ritengono che siano veramente rare le persone possedute, al punto che le commissioni sono di verifica proprio, e questi fenomeni sono molto ma molto rigide, quindi il confine è molto labile. Dobbiamo discriminare la componente della suggestionabilità, la componente che appartiene a quello spettro psicotico di quelle alterazioni nel senso realtà per cui il soggetto vede in maniera molto sincera delle situazioni di sé che vengono definite appunto egodistoniche, ma comunque riesce ad avere dei comportamenti senza rendersi conto che possono essere simili ai soggetti posseduti. Quindi il confine è molto sottile, ma bisogna essere sempre molto prudenti, perché purtroppo anche dell'esorcismo se ne fa a volte un abuso sociale, come termine ovviamente.
Ci sono dei casi anche di violenze fisiche, pazienti che sono costretti a partecipare a riti, a partecipare a situazioni di questo tipo?
Lei ha sollevato forse uno degli aspetti più cruenti di questo fenomeno. Spesso i riti satanici o comunque dei riti particolari prevedono per gli adepti proprio il coinvolgimento sessuale, e non è raro leggere nelle pagine dei giornali purtroppo che anche soggetti in età evolutiva, quindi parlo anche di bambini, possono essere coinvolti in questa sorta di barbarie travestite da satanismo. Il fatto è che il condizionamento è tale per cui alcune volte sembrano essere gli stessi genitori a coinvolgere i figli in questi fenomeni. Quindi è un fenomeno purtroppo che prevede anche questo aspetto molto più diffuso, perché il soggetto vive la condizione del coinvolgimento sessuale come un dovere che un adepto deve necessariamente adempiere.
Dottor Callipo, come si arriva alla scelta da parte di una persona che magari cerca un aiuto anche psicologico ad aderire ai riti esoterici, a tutta questa manifestazione dell'occulto?
Allora, l'introduzione è un'introduzione molto ma molto progressiva, diacronica. Non avviene mai in maniera molto chiara, altrimenti nessuno si accosterebbe. E generalmente si parte da una condizione di bisogno. Persone vengono accostate da membri, perché purtroppo funziona come una sorta di coinvolgimento di ogni adepto nei confronti degli altri, proprio come dovere, e queste persone che hanno bisogni vengono coinvolti in modo progressivo, si struttura un senso di appartenenza, persone che capiscono i problemi degli altri, diventano loro consiglieri, poi sempre di più danno una mano fino a isolarli dal proprio contesto familiare. Spesso vengono coinvolti tutte le risorse economiche e anche di più, nel senso che alcune persone si indebitano, perché le sette sataniche implica dare tutto ciò che appartiene, e là dove non bastasse coinvolgere anche altri membri della famiglia, non soltanto come risorse economiche. E poi piano piano il soggetto, ecco perché ho detto ci si può ritrovare dentro senza rendersi conto, si trova in una condizione in cui perde, una volta isolato, il contatto con la realtà e con il senso della realtà. E quella è una situazione di non ritorno, molto pericolosa, potenzialmente ovviamente di non ritorno. E perché l'isolamento è una delle caratteristiche che gli adepti di una setta satanica mettono in atto il prima possibile.
Dottor Callipo, che cosa si cerca in un rito esoterico, in una setta satanica? Una vendetta, una soluzione a una delusione? Che cosa si va a cercare? Perché poi dall'altro canto c'è la scelta invece della fede, la scelta... Come si arriva a una biforcazione di questo genere?
Allora, bisogna comunque dire in tutta onestà che esistono tantissime sette, esistono anche delle sette improvvisate, delle sette che con le sette non hanno nulla a che fare, ma sono delle vere e proprie associazioni.
L'ultimo caso di Pomezia ci interroga da questo punto di vista.
Esattamente, quindi esistono proprio su anche come esempio quello che lei ha citato, ve ne sono tanti altri. Ecco, questa è una condizione in cui queste sette, in pratica, tramite queste sette, le persone, alcune di queste persone hanno una tipologia di problemi. Mettiamo caso persone che hanno dei tumori o persone che hanno delle situazioni risolvibili, le tentano tutte, la loro fragilità è quella proprio di mettersi nelle mani di chi può risolvere come ultima chance i problemi. Poi ci sono persone che hanno una fragilità cognitiva, una fragilità emotiva, persone che hanno anche problemi economici, persone che vivono di depressione, persone che vivono un senso di solitudine, persone che hanno problemi sociali, intrafamiliari di qualsiasi tipo e natura, e persone che invece, perché come dire, chiedo scusa, queste sette offrono un credo, offrono un obiettivo di natura esistenziale, e quindi spesso si crea proprio quel corridoio di falsa speranza. Poi ci sono persone invece, alcune sette, dove vivono il satanismo proprio come una divinità da venerare, quindi come una sorta di medaglia rovesciata, Satana come la divinità a cui dedicare la propria esistenza, e tutto ciò che è chiesa, tutto ciò che costituisce il mondo religioso alternativo al satanismo è un qualcosa da cui difendersi e per cui combattere. Ecco, questa visione dicotomica della vita, perché non è più religiosa ma diventa esistenziale, è fortemente pericolosa.
E allora ringraziamo il professor Stefano Callipo, presidente dell'Osservazione Violenza e Suicidi, e naturalmente il nostro Luca Collodi che lo ha intervistato. Sono le 9:26 minuti, tra poco lo spazio di Radiovisione, ricordiamo, sarà dedicato alle cure palliative, con noi Don Carlo Abate e la psicologa e psicoterapeuta Flavia De Dilectis. Ci arriviamo però con la musica, come nostra abitudine, un brano molto bello che ci riporta a parecchi anni fa. Paul Simon, The Sound of Silence.
I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the well of silence, and the people bowed and prayed. Young God they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming,
tenement halls, whispering the sounds of silence.
Amici ascoltatori, ben trovati a chi ci segue attraverso la radio, ma anche a voi amici che siete collegati con noi attraverso il video. Siamo in radiovisione, Radio Vaticana con Facebook, quindi ancora buongiorno, io sono Luca Collodi, presento gli ospiti che sono qua in studio a Roma. Don Carlo Abate, ben trovato, buongiorno Don
buongiorno.
Carlo, responsabile della pastorale diocesana di Roma, e poi Flavia De Dilectis,
buongiorno.
Qui alla mia destra, psicologa, lavora da 8 anni, se non vado errato, per quanto riguarda le cure palliative.
Sì, assolutamente sì.
Allora, io farei una prima analisi con Don Carlo, proprio un flash, Don Carlo. Parlare di cure palliative significa parlare di difesa della vita.
Significa parlare di difesa della vita, di dignità della vita, di tutela della vita, nel momento di fragilità, nel momento del massimo compimento, nel momento in cui la vita dà paradossalmente il senso, la morte dà il senso alla vita. Quindi le cure palliative sono sicuramente la massima tutela, difesa e dignità a chi vive appunto questo percorso di fragilità, di precarietà, perché ognuno possa finire degnamente, umanamente il suo percorso terreno.
E questa è la cornice che anche sì. Il Papa spesso ci dice sì. Con i suoi interventi. Dottoressa Di Dilectis, sì. Perché una psicologa sceglie di lavorare in cure palliative?
È una domanda molto complessa, rispondo per me stessa come psicologa. Cerco di essere più essenziale possibile, parto dai fatti, da una premessa. Io ho iniziato 15 anni fa, entrando a contatto con la realtà dell'hospice, come volontaria, e al tempo seguivo il corso in giurisprudenza, quindi ero iscritta alla facoltà di giurisprudenza. Nella pratica del volontariato mi sono appassionata, mi sono sentita giusta in quel ruolo, utile, veramente motivata e gratificata, per cui ho voluto dare una struttura, una cornice più solida, e ho scelto psicologia, ho lasciato giurisprudenza e mi sono iscritta a psicologia. Che cosa mi appassiona quotidianamente? La verità, cioè il fatto che il paziente nel dolore si mostra per ciò che è realmente. Io vedo l'autenticità della persona. E questo è un dono che ci fa il paziente, è ciò che mi appassiona e mi motiva ogni giorno, ancora oggi. Poi penso che la scelta vada ogni giorno confermata.
Dottoressa De Dilectis e anche Don Carlo, permettetemi questa domanda, perché molte persone se la fanno, chi ha a casa anche situazioni di questo genere. Spesso uno guarda alla sanità pubblica e diciamo sempre le cure palliative nella sanità pubblica hanno diciamo qualche problema. Poi c'è anche la sanità privata, dove anche in questo caso si fa cura palliativa. Tra pubblico e privato, a che punto siamo per la tutela diciamo di questa parte della vita degli anziani? Qualcuno pensa, fatemelo dire, che negli ospedali privati le cure palliative sono un costo e quindi di conseguenza questa cosa potrebbe avere un qualche problema. È una voce di popolo, naturalmente, poi non è così e lo sappiamo. Ecco, ma tra sanità pubblica e sanità privata il tema delle cure palliative dovrebbe essere sempre il re di ogni realtà.
Ogni tipo
guardando di all'uomo, naturalmente.
Guardando all'uomo, credo che ogni tipo di assistenza, ogni tipo di approccio terapeutico non dovrebbe avere delle disuguaglianze. Che poi esista una sanità privata, una sanità pubblica, questo è un altro tipo di discorso, perché comunque rientra proprio in un percorso di sistema di servizio sanitario nazionale.
Però l'uomo è tale nel pubblico e nel privato.
Esattamente. Che io sia nel pubblico o che sia nel privato, io debba avere lo stesso trattamento, forse non posso avere lo stesso conforto, non posso avere ecco, lo stesso lusso che si può avere in una clinica privata, ma ciò non toglie che almeno l'approccio terapeutico, il sistema di cure, il modo con cui io venga trattato non può avere una disparità solo perché io sto nel pubblico e l'altro sta nel privato. Quindi è chiaro che, ecco, l'essere umano e soprattutto la sofferenza debba spianare un pochino questo percorso di disuguaglianza, no? Che può esserci, anche perché ci sarebbe poi il rischio, detto in termini proprio molto, se te lo può permettere hai diritto alle cure, se non te lo può permettere non hai diritto alle cure. No, questo è una cosa che non esiste e che non ce lo possiamo permettere.
Dottoressa De Lectis, la sua esperienza al riguardo qual è?
È dell'assistenza domiciliare, probabilmente ancora un po' sconosciuta come realtà, e la voglio introdurre in maniera viva, piena, con la mia esperienza. Il setting domiciliare è una realtà diversa rispetto a quella residenziale, a quella ospedaliera, a quella della clinica, perché è lo spazio vitale del paziente. Quindi si entra direttamente nelle case, a contatto con le mura di casa, con l'arredamento, gli oggetti personali del paziente e della famiglia, e all'interno dello spazio vitale del paziente dobbiamo costruire lo spazio di cura. Quindi serve una necessaria capacità di adattamento, per cui sin da quando entriamo dentro casa, come ci muoviamo, come regoliamo i nostri movimenti, che posizione prendiamo accanto al paziente, se in camera da letto o in salone piuttosto che in cucina, e lì dobbiamo creare il nostro spazio di cura. Serve anche tanta creatività. Quello che più mi colpisce è come l'utilizzo anche della casa e degli elementi che si trovano in casa possano aiutarci a creare un varco per conoscere il paziente, per costruire un rapporto di fiducia in qualche modo, creare la possibilità per il paziente di aprirsi in maniera ancora più intima. In questo senso serve la massima delicatezza.
Noi, dottoressa, stiamo parlando, chiedo scusa, sì, di malati terminali.
Sì, sì, è l'ambito delle cure palliative, ma nel setting domiciliare. Quindi abbiamo parlato adesso, ecco, di differenza tra sanità pubblica e privata a livello residenziale o ospedaliero, e questa è un'altra realtà ancora, ma esistente. Quindi siamo noi operatori che entriamo nelle case, quindi non c'è la struttura, manca la protezione della struttura, siamo noi a dover costruire con la nostra presenza la struttura e lo spazio di cura e tutto ciò che è necessario per curare il paziente direttamente a casa. Quindi far sì che quella cura sia allo stesso modo dignitosa, e che l'obiettivo in ogni caso sia quello di restituire qualità di vita o migliorare la qualità di vita del paziente, sostenere lui e tutto il nucleo familiare, ma a casa, a domicilio, permettendogli di stare nelle mura di casa propria.
C'è un'ascoltatrice che diceva, appunto, e sottolineava, il messaggio è passato purtroppo, e sottolineava come era importante, appunto, questo accompagnamento che lei, dottoressa, stava sottolineando degli ultimi giorni. Ma parlavamo prima di pubblico e privato, ma a livello residenziale, cioè a casa, ci sono dei rischi per voi medici che fate un lavoro del genere?
A domicilio ci sono dei rischi proprio per tutte le ragioni, tutti gli aspetti che le ho elencato finora. Quindi il fatto che manchi, appunto, la struttura. Siamo noi i primi ad essere esposti in un ambiente che non è nostro, è l'ambiente vitale, lo spazio vitale del paziente, e che dobbiamo costruire quel confine protettivo che è struttura, che è setting. In questo senso, quali sono i rischi? Stando a casa del paziente si assorbe in quello spazio vitale molto di più il dolore del paziente e della famiglia, e si rischia a volte, se non ci sono quei confini, e qui probabilmente entra in gioco anche il mio ruolo nell'aiutare anche gli operatori dell'equipe a proteggersi, a creare quel confine per non confondere se stessi, il proprio
proprio dolore, le proprie fragilità, vulnerabilità con quelle del paziente, a creare la giusta distanza, che non va fraintesa con una sorta di distacco emotivo dal paziente, ma è proprio quella distanza giusta che ci permette di creare lo spazio in cui prenderci cura del paziente, capire lì dove finiamo noi ed inizia il paziente. Questo è lo spazio di cura.
Grazie dottoressa. Una ultima domanda a Don Carlo. Don Carlo, la diocesi di Roma, tutte le diocesi hanno una pastorale sanitaria, partecipano sui territori poi e accompagnano naturalmente spiritualmente i malati sia negli ospedali sia appunto a casa. Come partecipa una diocesi X in Italia alle politiche sanitarie che le regioni, le istituzioni diciamo mettono in pratica? Ci sono dei rapporti, delle riflessioni, dei contesti in cui ci si va anche a confrontare, a dialogare per migliorare naturalmente il servizio?
Non solo a livello diocesano, ma c'è anche un ufficio di pastorale sanitaria nazionale, la CEI, che comunque necessariamente deve confrontarsi a livello anche istituzionale, perché è chiaro che non è solamente un rapportarsi da pastorale al letto del malato, ma ci arrivi anche attraverso il rapporto con i medici, gli infermieri, il personale sanitario. Quindi è chiaro che il percorso di umanizzazione e di sensibilizzazione, il recupero della dimensione etica in qualche modo deve essere coltivato con una speciale attenzione, ripeto, a quelli che sono, come diceva Francesco, gli ultimi, gli scartati. Tra questi ultimi scartati, e di questo forse mi occupo io in maniera un po' più specifica, non tanto a livello ospedaliero dove c'è un ufficio di pastorale sanitaria, ma il nuovo ufficio costituito il 6 gennaio del 2023, ufficio pastorale anziani e malati, che si occupa appunto di quelle che sono le cronicità e che sono le fragilità sul territorio all'interno delle famiglie, con una particolare cura a quello che è il nuovo popolo, come diceva Francesco, degli anziani, che sono gli isolati, rischiano di essere isolati da un sistema digitale dinanzi al quale loro non hanno questa capacità. Allora la solitudine dell'anziano a casa, del fragile a casa, del cronico a casa, soprattutto se hai, non è più un'età che te lo permette, quindi per entrare devi aver bisogno dello speed, per fare quello hai bisogno. Si rischia questo nuovo popolo di essere ghettizzato, emarginato, quindi il nostro ruolo è quello di, attraverso le istituzioni locali, regionali, nazionali, proprio di entrare sempre di più in contatto con queste realtà per non lasciarle proprio isolate.
Grazie a Don Carlo Abate, responsabile della pastorale sanitaria della diocesi di Roma.
Ufficio pastorale anziani e malati.
Anziani e malati, lo abbiamo appena ricordato, okay. Lei ci ha spiegato bene. Dottoressa Di Lectis, un ultimo flash. Giovani, ci sono tanti giovani che sono in cure palliative a casa?
Purtroppo non sono tanti, ma ci sono. E le esigenze a quel punto cambiano, nel senso che nelle cure palliative è vero che la prima attenzione è quella che va al paziente, ma è anche vero che non ci dimentichiamo, anzi la presa in carico diventa globale, quindi dell'intero nucleo familiare. A quel punto che sia il giovane che ha dei bambini o che sia il ragazzo che ha dei genitori o dei nonni diventa veramente un supporto a 360 gradi a tutti i componenti della famiglia.
Grazie a Flavia De Dilectis, psicologa. Amici ascoltatori, noi terminiamo qua, un tema estremamente interessante, con, immagino, tante storie che noi potremmo raccontare, ma certamente anche con una sensibilità che arriva anche alle istituzioni pubbliche per migliorare la condizione di vita di queste persone umane. Grazie a voi che ci avete seguito attraverso la radio e la visione e l'ascolto anche di questo programma. La linea termina qua per quanto riguarda il video, proseguiamo sulla Radio Vaticana. Grazie e buona giornata.
Ma tu no, tu no, tu no, tu no. Quando non c'eri e non stavo in piedi, avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere. Ma non starò meglio.
accado, ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no, tu no, tu no, tu sorridi. Passavano i mesi e in un secondo tutto intorno era invisibile e dimenticherò chi sei, mi dimenticherò di te e non lascerò, non ti lascerò ancora una volta vedermi crollare, mi innamorerò di lei, ma tu non saprai mai chi è, cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no, tu no, tu sorridi.
E quello che abbiamo ascoltato poco fa era Irama dal Festival di Sanremo, l'ultimo Festival di Sanremo, la canzone si intitolava Tu no.
Grazie Stefania Ferretti, salutiamo Marco Di Battista, buongiorno.
Buongiorno
Marco.
A te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È Marco Di Battista, uno dei nomi più gettonati per quanto riguarda la musica della Radio Vaticana, grandi programmi, redazione musicale con altri colleghi. Marco, oggi è il momento di tornare un po' in questo mondo di note.
Sì, e purtroppo diciamo che ieri abbiamo parlato della scomparsa di Maurizio Pollini, questo grandissimo artista, è inutile dire più di quello che è stato detto in questi giorni. E purtroppo però oggi c'è un'altra scomparsa, però vorrei parlarne proprio perché anche presso gli addetti ai lavori della musica classica non è un nome notissimo, e nonostante l'importanza che ha avuto. È scomparso infatti a Budapest Peter Edvos, è stato nato nel 1944, lui amava dirlo, in Transilvania, cioè in questo posto che era un crocevia di diverse culture, e proprio questo incontro di culture è stato il filo rosso che ha seguito sempre Peter Edvos nella sua carriera, un incontro che lo ha visto protagonista come compositore, come direttore d'orchestra, come insegnante, un pedagogo prezioso, è sempre stato preoccupato della trasmissione, cioè di quello che era la sua conoscenza da dare ai giovani che si accingono alla direzione d'orchestra e alla composizione. Questo è qualcosa che gli fa particolarmente onore, perché non sempre i compositori hanno creato delle scuole. Lui invece ci teneva moltissimo. Nel 1991 ha fatto il suo primo istituto proprio per questo, nel 2004 una vera e propria fondazione. Quindi lo ricordiamo, Peter Edvos, lo dico, spero che la pronuncia ungherese i miei nostri colleghi non si arrabbieranno, spero che sia giusta, è scritto Eötvös con la dieresi sulle due O, insomma è Peter è più facile perché è scritto Peter. È importante ricordare queste figure perché sono figure che rischiano di passare in secondo ordine, mentre sono figure che hanno dato moltissimo alla cultura europea. Edvosh, tra le altre cose, è stato direttore di uno dei maggiori ensemble di musica contemporanea, l'ensemble Intercontemporain, che è stato fondato da Pierre Boulez, e questo già ti dice quanto il suo impegno fosse importante e forte in questo senso. È stato Leone d'Oro alla carriera nel 2011 alla Biennale di Venezia, è stato, per la verità, se posso così raccontare un episodio personale, è stata l'occasione in cui ci siamo incontrati. L'ho intervistato e, tra l'altro, come era già successo con Kurtag, altro compositore ungherese, gli ho chiesto di fare alla fine dell'intervista un intervento in ungherese per i nostri colleghi della redazione, e lui è rimasto stupito. Diciamo, facciamo un po' i vantoni una volta tanto, cioè nessun'altra radio al mondo può vantare il numero di lingue che abbiamo noi, e quindi questo è importante. Ma entriamo un attimo nel discorso musicale di Peter Edvosh. Lo abbiamo detto, il linguaggio è un linguaggio di un compositore di oggi, e interessante comunque, lo ripeto ancora una volta, il suo scambio tra le diverse culture. Quindi qui abbiamo una commissione addirittura del Teatro alla Scala. Era il 1997, il Teatro alla Scala gli commissiona un brano. Dopo due anni c'è la prima esecuzione assoluta nel marzo del 99. Lui ha scritto un brano per viola e orchestra. Già questo ti dice che un occhio è per la tradizione, quindi un concerto con lo strumento solista è in qualche modo rivolto alla tradizione, però il linguaggio è diverso in qualche modo. E qualcuno ha detto che è una grande romanza per viola questo brano. Tra l'altro, per la prima esecuzione e per quella che ascoltiamo ora, aveva chiamato una violista bravissima di origine armena, Kim Kashkashan, che davvero è bravissima. E sentiamo soltanto l'inizio di questo brano con davvero un... Siamo spiazzati, insomma, non sappiamo che linguaggio è quello di Peter Edvosh. È un linguaggio originale. Hai sentito la dolcezza di questa viola?
Sto ascoltando.
È un qualcosa di davvero particolare rispetto alla produzione contemporanea, che, diciamo, di dolcezza ne spesso, come dire, ne fa poca, ecco. E questa il brano si chiama Replica ed è molto fortemente legato alla tradizione ungherese di un grande compositore che spero che tutti conoscano, Béla Bartók, che è stato il compositore che è stato il punto di riferimento di Peter Edvosh, di George Ligeti, compositore che abbiamo celebrato l'anno scorso per il centenario della nascita, che era grande amico tra l'altro di Edvosh, dello stesso Kurtak. Insomma, Bartók è stato il punto di riferimento di tantissimi compositori, anche perché durante il regime filo-sovietico era una possibilità quella di sfuggire ai vari legacci del regime, quella di andare a pescare nella tradizione etnica. Ecco poi perché c'è tutto questo legame con la tradizione. Ma io vorrei rimanere in un ambito, perché abbiamo detto linguaggio contemporaneo, difficile, cosa che non è vera, soprattutto nel caso di Peter Edvoch, cioè è musica che va ascoltata, è molto molto bella da ascoltare proprio, non è soltanto interessante come si dice per ammazzare i pezzi di musica contemporanea. Rimaniamo alla Scala di Milano, tanto per dire che siamo in un tempio della musica più tradizionale possibile. È il 1981 e Peter Edvoch dirige un brano di Karlheinz Stockhausen, Donnerstag aus Licht, che vuol dire la domenica della luce. In questo brano era impegnato Markus Stockhausen, il figlio del compositore, grandissimo trombettista. E da questa amicizia nasce, da questa anche stima reciproca, nasce nel 2002 Jetstream, che è un brano che è stato commissionato dalla BBC, ecco perché il titolo in inglese, ed è un brano dal sapore davvero molto diverso rispetto alla dolcezza che abbiamo sentito della Kashkashan. Il brano ovviamente per tromba e orchestra, lo sentiamo tra l'altro non nella versione di Markus Stockhausen ma di quella del bravissimo Akan Hardenberg, trombettista molto bravo, e anche in questo caso come nel precedente Peter Edvoch non è solo l'autore del brano ma è anche il direttore dell'orchestra, in questo caso la Gothenburg Symphony Orchestra.
Una domanda che mi suscita questo brano, ma anche l'ascolto che abbiamo fatto prima. C'è molto di intimistico in queste composizioni.
Sì, io credo che lì spunti un po' fuori l'anima ungherese di Peter Edvoch. Questo linguaggio...
Non vorrei dire una tristezza.
Tristezza a seconda dei brani. E diciamo che secondo me è più giusto dire una carica intima nei brani, e lui vuole arrivare proprio in profondità. Le sue composizioni non sono un esercizio di stile, mai. Lui infatti usa diversi stili, ecco, abbiamo sentito la differenza tra la viola della Kashkashan e la tromba di Hardenberg, ma in questi stili vuole sempre, cioè il suo scopo è arrivare comunque in profondità, ecco, avvicinare tutti quanti noi che ascoltiamo la sua musica alla conoscenza, che poi come si dire, il fine ultimo dell'arte alla fine è quello dell'autocoscienza, no? Quindi in questo senso è prezioso la sua eredità.
Marco, un'altra domanda che volevo farti riguarda proprio questa tromba. L'inizio, io ho sentito per un attimo, ho pensato a Miles Davis, cioè al jazz.
Guarda, e diciamo in questo caso l'attacco è incredibilmente vicino a certo jazz, sì, forse anche alla Miles Davis, molto molto raffinato. E man mano che il brano va avanti, naturalmente non possiamo purtroppo mandarlo integralmente, ma si stacca un po' da questa logica jazzistica e diventa altro. Un altro che possiamo ascoltare nell'ultimo brano che ho scelto e che va proprio nel senso di quello che diceva Luca, cioè il brano si intitola Intervalle Antérieure. Questi intervalli interni sono, l'intervallo è la distanza tra due suoni. Lui che cosa fa? Esalta quella voglia di entrare in profondità dal punto di vista musicale, evidentemente, ma questa è una metafora evidente rispetto a quello che è l'intimismo.
C'è un'ascoltatrice, Marco, Agnese, da Palazzolo a Creide, in provincia di Siracusa, che dice: Igor Ozim, pedagogo e violinista sloveno, è morto sabato 23 marzo come Pollini. la figura che stai ricordando te, dice: la musica classica ha perso dei grandi in pochi giorni.
Io devo ringraziare mille volte questa ascoltatrice, perché è proprio il terzo. Mi era stato segnalato da una collega della radio slovena appena morto questo grandissimo personaggio. Sì, tre personaggi scomparsi in pochi giorni, purtroppo.
Dobbiamo chiudere. Grazie a Marco Di Battista dei programmi musicali di Radio Vaticana Vatican News.
Grazie a Luca Collodi.
Grazie a Stefania Ferretti. Grazie a Gabriele Di Domenico, Silvia Giovarrosa.
Bruno
ci lasciamo
Orti.
Con e Bruno Orti. Grazie. E ci lasciamo con questo sottofondo.
Peter Edvosh, Intervalle Antérieur.